Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora, come abbiamo annunciato anche oggi, ritorna al nostro appuntamento con l'economia insieme a Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, e diversi gli argomenti che affronteremo oggi, incominciando da quello che riguarda il nuovo sussidio JobKeeper che è entrato in vigore a partire da lunedì e che è stato ridotto da 1.500 a 1.200 dollari quindicinali per i lavoratori a tempo pieno e a 750 dollari per i lavoratori part-time, una questione che si fa politica con l'opposizione che ha accusato il governo, sostenendo che è troppo presto per la sua riduzione. Ascoltiamo in proposito il ministro ombra del tesoro Jim Chalmers, che sottolinea come questo cambiamento avrà un impatto per quasi un milione di piccole imprese e mezzo milione di lavoratori.
The JobKeeper cuts will have catastrophic consequences. Businesses of all sizes are still struggling and we need to make sure that that support is flowing.
Queste le parole del ministro ombra del tesoro Jim Chalmers. E al professore Massimiliano Tani, Francesca Rizzoli ha chiesto innanzitutto chi ha ragione tra le due parti e quando soprattutto si potrà scoprire chi ha ragione tra le due parti. Tagliare adesso, tagliare più tardi o mantenere questo sussidio? Ascoltiamo la sua risposta.
È un momento di enorme incertezza in cui non sappiamo effettivamente che cosa ci sia davanti. E in questi momenti, avendo noi in Australia la fortuna di poterci permettere di aumentare il nostro debito, possiamo certamente usarlo per mantenere o aiutare la nostra economia, se non a riprendersi, se non altro a sopravvivere. Adesso, certo è che abbiamo visto che nella prima fase di JobKeeper c'erano stati degli errori, per cui se tu lavoravi un'ora a settimana, improvvisamente venivi pagata come la persona che aveva il lavoro a tempo pieno, per cui un riaggiustamento è necessario. Però ridurlo così drasticamente senza utilizzare delle finestre per vedere come va, magari riducendolo un pochettino alla volta, può creare degli altri scossoni, che è la cosa di cui abbiamo meno bisogno in questo momento. Per quanto riguarda chi avrà ragione, è un po' la domanda da un milione di dollari o 64 milioni di dollari o quello che lei, insomma, è più una domanda che dobbiamo fare magari con i tarocchi da una mano e i dadi dall'altro, la sfera di cristallo, forse, che non sapere esattamente quello che succederà. Abbiamo moltissime fonti di incertezza e quindi dobbiamo, secondo me, quindi parere più che personale, cercare di ridurre quello che possiamo ridurre al massimo possibile, per cui se possiamo aiutare i business ben vengano, se dobbiamo e possiamo aiutare le persone che lavorano facciamolo, se possiamo fare degli investimenti pubblici che siano ben mirati, non siano semplicemente soldi a destra manca, così tanto perché è facile dare soldi quando tu sei un politico sostanzialmente, perché mai e poi mai hai poi la responsabilità effettiva di sentirti dire tu li hai dati in maniera sbagliata e perdi il lavoro. In queste situazioni qua è importante, in queste situazioni così di incertezza, è importante avere delle idee precise di quali tipi di investimento funzionano e cercare di farle, quindi prendere questo momento di crisi come un'opportunità.
E sicuramente tutti, insomma, ci auguriamo che un momento difficile e complesso come questo, di crisi profonda, porti davvero delle opportunità. Ma appunto, Max, cambiamo un attimo discorso. La scorsa settimana sono stati presentati, sempre in Australia, dei cambiamenti nella gestione dei fallimenti a livello nazionale, con l'idea di aiutare il più possibile la ripresa post-Covid. Vediamo che innanzitutto la gestione del fallimento non verrà più delegata ad un'amministrazione controllata, ma verrà lasciata al proprietario dell'impresa. Max, spiegaci innanzitutto come funziona il fallimento in Australia, che cosa cambierà con queste modifiche e soprattutto se davvero si tratta di una misura che potrebbe aiutare nel post-Covid-19.
Ma forse potrà aiutare, perché in questo momento quello che succede è se tu sei un'impresa che ha delle difficoltà, quindi dichiari che non ce la fai andare avanti, l'impresa viene tolta da te o dagli azionisti, viene data in mano a un consulente che prevede a effettuare i pagamenti. Innanzitutto vede se riesce a far riprendere l'impresa, però questo consulente non ha nessun incentivo a che l'impresa vada avanti oppure meno, perché bene o male viene pagato lo stesso. Quindi quello che fa molto spesso è quello di pagare i creditori, vedere di vendere gli asset che l'impresa ha, quindi ferma tutti quanti i pagamenti e poi vede sulla base di chi deve essere pagato per primo, quindi i lavoratori, i creditori a breve, le banche eccetera, e poi gli ultimi sono gli azionisti e poi in questo modo liquida l'azienda. Quello che il governo ha proposto e sembra essere una buona idea è per le aziende più piccole, quindi quelle fino a $1 milione, c'è la possibilità che invece chi faccia le discussioni e cerchi di trovare un accordo per mantenere in vita l'impresa anche se in difficoltà temporaneamente, venga lasciata al proprietario, e a differenza di un consulente che non ha alcun incentivo a mantenere un'azienda in vita, perché ripeto viene pagato sia che l'azienda continui che l'azienda non continui, il proprietario ha un incentivo enorme che l'azienda continui, per cui cercherà di fare di tutto per raggiungere un accordo, e questo dovrebbe in teoria aiutare a far sì che questi momenti di crisi, che evidentemente il governo si aspetta, perché sennò non farebbe una misura di questo genere, non la proporrebbe, che appunto nel momento di crisi che si aspetta segua a questa incertezza di medica, di incertezza di salute pubblica, ecco, i proprietari delle imprese che entreranno in difficoltà abbiano la possibilità di trovare loro stessi una via di uscita o dei compromessi per mantenere la loro azienda in vita, e questo certamente evita il problema di avere un consulente a metà che cerca di fare lo stesso lavoro ma che non ha nessun incentivo a che ci sia un successo finale.
E noi ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che come ogni mercoledì noi siamo in collegamento con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. E Max Tani, noi adesso veniamo alla situazione economica europea, perché la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando alla Commissione economica del Parlamento europeo, ha dichiarato che l'impatto del coronavirus si sente ancora nella zona euro, le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto, le prospettive sul futuro restano incerte. Le ultime proiezioni infatti della BCE prevedono una crescita annua del PIL del meno 8% nel 2020, del 5% nel 2021 e del 3,2% nel 2022. Insomma, le prospettive sono incerte e quindi l'Europa è pronta ad aggiustare gli strumenti come ad esempio il Recovery Fund. Ecco, Max, noi ti chiediamo innanzitutto come, e se ci potrebbero essere anche delle idee per l'Australia, che insomma, come in tutto il mondo si trova e probabilmente si troverà nei guai per un po' dal punto di vista di crescita economica a causa del Covid-19.
Ma allora, per quanto riguarda la seconda parte, idee per l'Australia ce ne sono tantissime, perché basta vedere quello che fanno altri paesi per cercare di mantenere a galla le proprie economie e uno vede se queste cose funzionano oppure meno. Ricordando, ripeto, che in Australia il nostro debito pubblico è una frazione rispetto a quello europeo, per cui se gli europei considerano indebitarsi per aiutare le loro economie e le loro popolazioni, noi a maggior ragione potremo farlo in maniera molto più facile, molto più semplice. Quello che sta succedendo in Europa è quello di cercare di aiutare le economie europee avendo una visione europea, per cui cui l'idea che era partita dalla Germania e dalla Francia di fare sostanzialmente dei titoli di Stato europei invece che dei titoli di Stato di ogni nazione, fa sì che invece di aver ogni Stato che cerca di risolvere i propri problemi legati alla Covid, ci sia un aiuto europeo con la possibilità di finanziare degli investimenti veri e propri, molto molto consistenti, per fare ripartire l'economia, perché, ripeto, lo Stato, non gli imprenditori privati, ahimè, è l'unico ente che può decidere di intervenire indipendentemente da quello che può essere una convenienza nei prossimi 3 mesi oppure nei prossimi 6 mesi. E da questo punto di vista lo stanno facendo, per cui l'idea di investire o cercare di utilizzare i soldi presi a prestito come un'opportunità è una cosa che gli europei stanno cercando di fare, tanto è vero che tra le migliaia di miliardi che verranno stanziati ai vari paesi, di cui l'Italia è il principale benefattore, viene ricordato molto spesso che dovremmo utilizzarli per avere una produzione di energia più verde, un'amministrazione della giustizia molto più veloce e cercare di essere più efficaci in, per esempio, per quanto riguarda trasporti e telecomunicazioni. Per cui il segnale è molto chiaro, credo che ai politici australiani non manchino esempi se vogliono guardare quello che succede nel resto del mondo, e ci auguriamo che lo facciano, perché anche se in misura molto più piccola abbiamo bisogno anche noi di aiuto per tirarci fuori da una crescita negativa.
E noi sicuramente staremo a vedere con molta attenzione, osserveremo quello che i nostri politici faranno per appunto aiutare l'Australia ad uscire da quella che sarà la crisi del post-Covid-19. Intanto Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, grazie per essere stato con noi come ogni mercoledì, e come sempre ti diamo appuntamento alla prossima.
Certamente, ringrazio te e tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Ringraziamo allora Max Tani, ci scusiamo con lo stesso Max Tani e con voi
o aiutare la nostra
e con voi che ci state ascoltando, visto che questa intervista preregistrata di Max ha avuto questa piccola pausa pubblicitaria al suo interno. Allora, per riaggiornarsi e scoprire che cosa effettivamente ha detto Max Tani, vi invito a controllare sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.